Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. A Tagaste, cittadina della Numidia, contrada africana, il 13 novembre 354 è nato un bambino in casa di Patrizio, modesto funzionario della curia municipale, pagano convinto al contrario della moglie Monica, fervente cristiana. Stringendo fra le braccia il piccolo Agostino, la mamma prega.
Buon Gesù, cresci mio figlio nel tuo nome, che ti possa servire nella tua chiesa, se così piace a te.
Agostino si mostra fin da ragazzo molto dedito allo studio e dopo aver frequentato le scuole nella città natale si mette in mostra in quelle di Madaura e di Cartagine, specializzandosi in retorica, materia fondamentale degli studi del tempo. Ma improvvisamente Agostino si lascia abbindolare dalle eresie fantastiche dei manichei, che peraltro non lo soddisfano del tutto. Irrequieto, scontento di sé, sembra non trovare più pace in alcun posto. Viaggia molto. Da Cartagine si sposta a Roma e poi a Milano, dove ascoltando le prediche di Sant'Ambrogio si avvede degli errori nei quali è caduto. Le parole dell'arcivescovo di Milano e le preghiere della madre, che non ha esitato a raggiungerlo dall'Africa, lo riportano alla verità. Dopo qualche tempo di raccoglimento a Casticiaco, Agostino riceve il battesimo nella Pasqua del 387, proprio dalle mani di Ambrogio. La Chiesa ha così un nuovo campione, che sarà vescovo e dottore della fede. Scriverà in una notissima autobiografia, Le Confessioni, la storia della sua vita.
Mi accolsero dunque i conforti del latte umano. Né la madre mia né le mie nutrici si riempivano esse le mammelle di latte, ma tu mi davi per mezzo di esse l'alimento per la mia infanzia, secondo il tuo ordinamento e le tue ricchezze, di cui disponi fino al fondo delle cose. Tu anche mi davi di non voler più nulla di quanto mi davi, e a coloro che mi nutrivano di volermi dare quello che tu davi loro. E infatti volevano darmi con regolato affetto quello di cui abbondavano, grazie a te, già che era un bene per loro il bene mio che da esse mi veniva, ma non da esse, ma per mezzo di esse, poiché tutti i beni procedono da te, o Dio, e dal mio Dio tutta quanta la mia salvezza. Io ti esalto, o Signore del cielo e della terra, lodandoti per i miei primordi e l'infanzia che non ricordo, e tu concedesti all'uomo di congetturare sul proprio conto quello che conosci di altri e di credere anche all'autorità di donnicciuole per molte cose riguardanti la propria persona. Esistevo infatti e vivevo anche allora, e già verso la fine dell'infanzia cercavo i segni con cui far noti agli altri i miei sentimenti. Donde, se non da te, o Signore, poté venire tale creatura vivente? Qualcuno potrà forse essere artefice del proprio creamento? O deriva da altra fonte ogni vena per la quale corre in noi l'essere e il vivere, che non sia quella per cui tu ci fai, tu, o Signore, per cui l'essere e il vivere non sono cose diverse, perché essere in sommo grado e vivere in sommo grado sono la stessa cosa? Sommo, infatti, tu sei, e non muti, né in te passa il giorno d'oggi, e tuttavia passa in te, perché in te sono anche tutte queste cose. Infatti, non avrebbero vie per passare, se tu non le contenessi. E poiché gli anni tuoi non vengono meno, gli anni tuoi sono il giorno d'oggi. E quanti giorni nostri e dei nostri padri passavano già per il tuo giorno d'oggi e da esso ricevettero la loro misura e la maniera di essere, e altri ancora ne passeranno e riceveranno la loro misura e la loro maniera di essere. Ma tu sei sempre lo stesso, e tutte le cose di domani e oltre, e tutte le cose di ieri e più indietro le farai oggi, le hai fatte oggi. Che me ne importa se qualcuno non capisce? Goda anche egli dicendo: che è ciò? Goda anche così, e ami di scoprire nel non scoprire, piuttosto che con lo scoprire non scoprire te.
Agostino torna in Africa e viene eletto vescovo di Ippona. Si profila intanto all'orizzonte l'ombra di un grande nemico della fede e della romanità, Alarico, il giovane re dei Visigoti che sogna solo di calpestare l'aquila imperiale. Così grida ai suoi guerrieri:
voi mi avete alzato sugli scudi perché, come principe dei Balti, vi porti la più grande delle vittorie.
Non appena scompare l'ultimo baluardo dell'impero, Teodosio, per l'Italia cominciano infatti le tremende invasioni barbariche. È l'anno 396. Abbandonata la Mesia, i Visigoti si rovesciano massacrando e distruggendo sulla Tessaglia e sul Peloponneso. Esiste un guerriero capace di fermarli? Esiste, ed è il più noto condottiero imperiale, anche se a sangue barbaro, è il Vandalo Stilicone. Questi attacca i Visigoti e li minaccia tanto da presso che Alarico si vede costretto a chiedere in un primo momento la pace. I due si fronteggiano.
A nome dell'imperatore, concedo alle tue genti di vivere nelle terre dell'Illirico.
Sono pronto a difendere l'impero dalle tribù che cercassero di invaderlo, come il più fedele dei sudditi.
Ma la ostentata lealtà di Alarico è falsa. Si finge devoto a Roma solo per guadagnare tempo e preparare un adeguato armamento ai suoi guerrieri. Sempre inquieti, vanno e vengono tenuti a bada da Stilicone, che li sconfigge un paio di volte. Nel 410, però, ucciso il valoroso condottiero, Alarico ancora una volta torna con un esercito poderoso, irrompendo dalle Alpi Giulie, e con rapida mossa arriva sino a Roma, che stringe d'assedio. A Roma non si vuol neppur credere che la città sia preda d'un barbaro. Eppure la triste realtà si fa ogni giorno più minacciosa. Si arriva persino a spogliare i santuari pagani dei loro ori per pagare ad Alarico un riscatto pur di aver salva la città. Il 24 agosto Alarico irrompe con i suoi feroci guerrieri nella città dei Cesari da Porta Salaria. I primi drappelli danno fuoco alle case e l'incendio dilaga immediatamente in altri quartieri. Il popolo terrorizzato fugge nelle campagne, consapevole che l'autorità civile nulla ha fatto e nulla intende fare per difenderlo. L'imperatore Onorio sta infatti a Ravenna e invano Papa Innocenzo I si reca da lui per chiedergli di correre a difendere Roma. Pure nel suo cieco odio contro Roma, Alarico sente di non poter toccare i beni della Chiesa e ordina ai suoi guerrieri di risparmiare le persone che si sono rifugiate nelle chiese e i tesori delle basiliche di San Pietro e di San Paolo. Ma la chiesa uscirà vittoriosa anche dagli attacchi dei barbari. I sacerdoti riusciranno a far capire loro la bellezza della pace e della fratellanza. Nello stesso tempo in cui muore Alarico, passa l'eternità anche il più grande poeta cristiano dell'epoca, Prudenzio. Era nato in Spagna e aveva composto celebri inni. Ecco quello per l'accensione della lucerna.
O Bunduce, inventore della rutilante luce,
che con immutabile vicenda dividi il tempo, tramontato il sole, piomba l'orrida oscurità. Rendi, o Cristo, la luce ai tuoi fedeli. Noi trascorriamo la notte, con festive riunioni, in pia gioia, e con vigili preghiere accumuliamo agari voti di prosperità, e innalzato l'altare, vi rechiamo le nostre offerte sacrificali. Pendono da mobili funi le lampade, che sospese ai soffitti sfavillano, e alimentata dall'odio su cui languida galleggia, la fiamma manda luce attraverso il vetro trasparente. Tu sei la vera luce per gli occhi, luce anche per la mente. Tu specchio per le cose interiori, tu specchio per le cose di fuori. Accetta questa luce che io, servendo a te, ti offro, unta dell'olio del pacifico crisma. Per Cristo, tuo Figlio, o sommo Padre, in cui permane visibile la tua gloria, che, nostro Signore, che, tuo unico Figlio, spira dal cuore del Padre il Paracleto, per mezzo del quale lo splendore, l'onore, la lode, la sapienza, la maestà, la bontà e la pietà tua continuano il regno nella triplice divinità, intrecciando i secoli ai secoli perpetui.
Alarico invece è andato a morire in Calabria, dopo essersi spinto fino al meridione della penisola con le sue orde. La leggenda narra che i suoi soldati deviarono la corrente del Busento e lo seppellirono nel letto del fiume con tutta l'armatura e i suoi tesori. Viene fatto re Ataulfo, sotto il quale i Visigoti continuano a predare le terre meridionali, decisi a passare in Sicilia e di lì in Africa. Dovunque passano sono nuove tribolazioni per la Chiesa. Alcuni cittadini di Nola cadono nelle loro mani. Un altro grande poeta cristiano, Paolino, vescovo di Nola, si presenta ai Visigoti ed offre se stesso in cambio della vita dei prigionieri. Il re Visigoto, colpito dal suo coraggio, lascia andare lui e tutti gli altri.
Dal principio dei secoli, Cristo soffre in tutti i suoi. Egli è, difatti, il principio e la fine, velato nella legge, rivelato nel Vangelo. Signore sempre ammirevole, sofferente e trionfante nei suoi santi, in Abele, ucciso dal fratello, in Noè, schernito dal figlio, in Abramo, esiliato dal suo paese, in Isacco, offerto come vittima, in Giacobbe, divenuto schiavo, in Giuseppe, venduto, in Mosè, esposto e fuggiasco, nei profeti, lapidato e massacrato, negli apostoli, calpestato e gettato in mare, nei supplizi numerosi e svariati dei santi martiri, messo costantemente a morte. È sempre Lui, anche ora, che porta le nostre malattie e le nostre miserie. Sempre è l'uomo coperto di piaghe per noi e che sa portare l'infermità che senza di Lui noi non possiamo e non sappiamo portare. È Lui stesso, dico, che anche ora sostiene per noi e in noi la malizia del mondo, per distruggerla portandola e per completare la virtù nella prova. Proprio Lui, anche in te, soffre l'oltraggio, ed è Lui che in te il mondo odia.
Piccola storia della Chiesa, 2000 anni sulle orme di Gesù. 12ª puntata.